Bentornati, nuovo appuntamento su Say It Loud, ovviamente sulle frequenze di Radio Duomo, e questa settimana cogliamo l'occasione per una puntata speciale. Non so se ci avete fatto caso, spero proprio di sì, e se non l'avete fatto, grave errore per voi. Questa settimana al Gabbiano, al Cinema Gabbiano di Senigallia, in esclusiva per la nostra mitica cittadina, c'è in proiezione il documentario sulla vita di Eric Clapton, Life in 12 Bars. Adesso il mio inglese è pessimo e ovviamente vi faccio subito la traduzione. Vita in 12 battute. Perché? Perché 12 battute? Ve lo spiego andando avanti con la puntata. Intanto sicuramente diciamo che questa sera parliamo di un artista tra i più titolati, penso, al mondo. Eric Clapton, per chi non lo sapesse, è un chitarrista inglese ed è conosciuto anche con il soprannome di Slow Hand, non perché sia particolarmente abbia movimenti particolarmente bradipizzati, ma perché la sua peculiarità è quella, magari in contrasto con i virtuosi della chitarra che sono venuti soprattutto a partire dagli anni 80 in poi. La sua caratteristica è quella di mettere magari poche note, ma tutte quelle giuste, ecco, per usare un esempio che sia calzante. Eric Clapton, sicuramente dicevamo uno degli artisti più influenti della musica contemporanea, basti pensare che nell'arco della sua vita ha ricevuto 18 premi Grammy, che sono praticamente gli Oscar della musica e della televisione, scusate la dislessia, e inoltre è stato inserito per 3 volte nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi questo documentario è molto molto carino, almeno stando a quanto dicono le recensioni, perché io non l'ho ancora visto ovviamente, ma ci sembrava il caso quindi dedicare questa puntata a questo colosso della sei corde. Anche perché la vita di Eric Clapton non è stata assolutamente facile, un po' come tutti i geni, lui lo era della musica e del suo strumento, ha vissuto un'esistenza veramente travagliata, si è legato a delle personalità molto influenti, parlo sempre a livello artistico, ad esempio mi viene in mente subito il nome di Jimi Hendrix, la cui morte sconvolse veramente a livello molto profondo il nostro giovane Clapton, che all'epoca insomma era circa ventenne se non sbaglio, e tanto che per diversi anni lui aprì tutti i suoi concerti dedicando appunto a Jimi Hendrix il brano Little Wing, che appunto era di cui era autore il chitarrista statunitense. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito con la musica, perché la scaletta è veramente densa stasera e non vogliamo tediarvi troppo. Abbiamo scelto ovviamente le canzoni che più sono rappresentative della carriera di Clapton, ma come noi facciamo sempre, le abbiamo scelte in una versione che non è quella tradizionale. Quindi abbiamo alternato un po' di, diciamo, versioni originali quando era possibile e non potevamo scappare, ma abbiamo inserito anche delle cover, dei rifacimenti di nomi abbastanza noti. Il primo brano che ci ascoltiamo è sicuramente uno tra i più importanti di tutta la produzione kleptoniana. Stiamo parlando infatti della canzone Sunshine of Your Love. Scusate, ripeto, stasera sono un po' dislessico, abbiate pietà. Dicevamo, brano Sunshine of Your Love, presente nella produzione dei Cream, e ve lo proponiamo perché è la prima incarnazione di Clapton, che è subito partito giovanissimo suonando in gruppi che poi avrebbero fatto la storia della musica diciamo del nuovo beat, se così possiamo chiamarlo, del rock, praticamente del rock britannico, e avrebbero poi dato i natali a Led Zeppelin o che ne so, Deep Purple ad esempio, giusto per fare qualche nome, o gli Who. Ecco, lui inizia a suonare con la formazione degli Yardbirds e più diversi altri gruppi, tra i principali è bene ricordare quello di un altro bassista, sì, scusate, un altro chitarrista molto molto famoso, John Mayall, ecco scusate, stavo leggendo un attimo dal computer che mi era impazzito, dicevamo John Mayall, in cui nella band del quale milita per diverso tempo, poi si stufa di, diciamo, sottostare a troppe inibizioni artistiche e quindi forma il primo supergruppo, cioè con due musicisti molto molto bravi, due talenti tanto quanto bravi tanto quanto lui, fonda appunto i Cream, con cui scrive dei brani che rimarranno appunto nella storia del rock. Ovviamente è d'obbligo citare anche i due compagni di viaggio di Eric Clapton, sono il batterista Ginger Baker e il bassista Jack Bruce. Danno vita appunto a questi Cream, una band veramente fuori dal comune, soprattutto per la sua volontà dichiarata di tirarsi fuori dagli schemi e di suonare per il gusto di farlo, se così possiamo dire. Brani molto lunghi, soprattutto dal vivo, e con una parte strumentale decisamente prevalente rispetto al testo. Noi ve la facciamo sentire, Sunshine of Your Love, appunto nella versione dei Living Color, che sono un gruppo americano, ovviamente praticamente composto da musicisti solamente di colore, che quindi hanno molto groove, ma sono altrettanto rock oriented, sempre per usare terminologie anglosassoni. Adesso non voglio starvi a tediare dicendovi anche i nomi di questi dei componenti dei Living Color. Se non li avete mai sentiti, ascoltatevi questa cover e magari poi vi andrete a sentire, che ne so, qualche disco della loro produzione. Vi consiglio ad esempio Vivid o il brano Cult of Personality, molto molto interessante. Ci ascoltiamo quindi Sunshine of Your Love nella versione dei Living Color. Ciao! rientriamo subito in studio. Sì, mi sembra molto calcistico questo ritorno, diciamo, in onda. L'ho sempre voluto fare, quindi stasera mi prendo anche questa libertà. Dicevo, tempi serrati perché la musica è tanta e vogliamo farvela ascoltare tutta. Stiamo parlando di Eric Clapton, virtuoso della chitarra, ma anche artista a tutto tondo, soprattutto uomo dalla vita densa e molto molto difficile. Abbiamo parlato dei suoi esordi, come insomma vero e proprio ragazzo prodigio della chitarra. Abbiamo detto che ha suonato con praticamente il Gotha del rock britannico, e non solo, perché tra l'altro mentre suonava con il supergruppo dei Cream, suona anche nei primi album, suona anche delle parti vocali di chitarra nei primi album di Frank Zappa, un altro genio assoluto della musica contemporanea. Abbiamo quindi inaugurato questa prima stagione, siamo intorno alla metà degli anni 60 con i Cream, di questi supergruppi. Tuttavia la musica necessita anche di pubblico e di denaro per andare avanti, e le etichette facevano molta fatica a incasellare la produzione di queste band così sregolate artisticamente parlando. Quindi la stagione, diciamo così, dei supergruppi, come l'abbiamo chiamata, ha vita abbastanza breve, e Clapton ritorna nei ranghi, siamo negli anni 70 più o meno, e fonda un'altra band, i Derek and the Dominoes, in cui milita anche un altro chitarrista, presentatosi ai provini soprattutto per conoscere Eric Clapton, che ammira moltissimo. L'altro chitarrista è Dwayne Allman, che veniva proprio ed è famoso anche per aver militato insieme a suo fratello nell'anonima band, appunto, Allman Brothers. Capiremo poi perché questa persona avrà un'importanza molto molto rilevante nella storia personale di Eric Clapton. Tiro anche su col naso stasera, è un macello, scusate. Allora, dicevamo, una persona molto molto veramente importante per la storia personale di Clapton, e con questa band inizia veramente a suonare tanto, e i concerti sono molto molto frequentati e attraggono moltissimi consensi. Proprio in questo periodo poi, tra l'altro, dicevamo, muore Jimi Hendrix, e come vi raccontavo prima, per diverso tempo i concerti dei Derek and the Dominoes erano inaugurati da Little Wing, appunto, di Jimi Hendrix, come omaggio. Purtroppo, dopo aver scosso un grande successo, diciamo, soprattutto negli Stati Uniti, Dwayne Allman muore in un incidente stradale, e questo taglia definitivamente le gambe al nostro Clapton, che se già era molto molto debilitato a livello personale e emotivo dalla scomparsa del suo mito, tra virgolette, e rivale Jimi Hendrix, con la scomparsa di Allman prende la, ecco, per usare un termine tecnico, storcolata definitiva, e si getta con grande decisione nel mondo della droga. Tuttavia, con i Derek and the Dominoes, scusate, fa un disco e compone alcuni dei brani che diventeranno veramente i capisaldi di tutto il repertorio di Clapton. Stiamo parlando di Cocaine, che non vi facciamo ascoltare, è del 1977, e l'altra, che invece vi facciamo sentire, anche se, come dicevamo prima, in una versione coverizzata da un certo Ed Sheeran, è Layla. Quindi ci ascoltiamo Layla e poi ci ritroviamo nuovamente qui su Safe Love. A tra poco. What are you doing? You get lonely. No one waiting by your side. You've been around, hiding much too long. No, it's just your foolish pride. Layla, got me on my knees. Layla, begging, darling, please. Layla, darling, won't you ease my worried mind? continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della vita e soprattutto della musica di Eric Clapton, il chitarrista a cui è dedicato il documentario Life in 12 Bars, sugli schermi in questi, proprio in questi giorni al Cinema Gabbiano di Senigallia. Ah, prima poi non ve l'ho più spiegato. Perché vita in 12 battute? Perché sono proprio 12 battute quelle che compongono il giro standard del blues. Cioè, diciamo che se nella musica pop, tra virgolette, spesso una strofa o un ritornello di una canzone sono costituite da quattro giri, cioè da strutture che ruotano intorno a gruppi di quattro battute da quattro quarti ripetuti per quattro volte, nel blues tutto questo è diverso. Adesso so di parlare un po' arabo, seguitemi. Dicevamo, battute da quattro gruppi praticamente, e ogni gruppo ha quattro battute, e in tutto sarebbero appunto 16 battute per strofa o ritornello, ecco. Invece nel blues ce ne sono 12, cioè ci sono 4 battute in meno e quindi un giro in meno per gli addetti ai lavori rispetto a magari generi come il rock o qualcosa, strutture più diciamo più vicine a noi nel tempo, se così possiamo dire, anche se il blues ha una tradizione di tutto rispetto anche nella contemporaneità. Quindi Clapton, che è sicuramente stato uno degli maggiori esponenti del blues a livello chitarristico, è ricordato in questo modo proprio per la sua appartenenza stilistica. Noi andiamo avanti invece con la nostra carrellata di successi del buon Clapton, e quindi andiamo anche avanti a livello cronologico. Siamo arrivati circa, anzi, negli anni 70, Clapton pubblica il suo primo disco solista, che si chiama come lui, proprio nel 1970 con lo scioglimento dei Dominos, e poi, dato che la critica non sembra essere molto favorevole al suo ritorno, perché Pete Townshend degli Who, dicevamo appunto che queste conoscenze sono veramente la base della musica non solo anglosassone ma del rock moderno come noi lo conosciamo, Townshend lo tira fuori, riesce a farlo riemergere dalla sua dipendenza dalle droghe in cui era sprofondato, torna con questo primo disco che viene sonoramente bocciato, e poi 4 anni più tardi ci riprova con 461 Ocean Boulevard. Adesso non sto a dire il numero anche in inglese, abbiate pietà. Perché è bene ricordare questo album? Perché Clapton porta al successo un brano che ai tempi era praticamente sconosciuto, ma che oggi ovviamente tutti sappiamo e riconosciamo, soprattutto riguardo all'autore. La canzone in questione infatti è I Shot the Sheriff di Bob Marley, che però ai tempi Clapton ovviamente coverizza, ma praticamente rivende un po' come sua, perché Marley era veramente un signor nessuno all'epoca in Inghilterra e non solo, e quindi Clapton decide di fare questa sua versione di I Shot the Sheriff e la rivende, ecco, al grande pubblico inglese, che l'accoglie molto molto bene, perché tra gli altri brani del disco questo è sicuramente quello che si fa più notare nelle classifiche. Quindi ci sentiamo stavolta in versione originale, tra virgolette, perché è la cover di Bob Marley rifatta da Eric Clapton, I Shot the Sheriff. A tra poco. I Shot the Sheriff. They say they want to bring me in.
sundown always hated me for what I don't know. And every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. I say,
I shot the sheriff,
but I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
but I swear it was in self-defense. So I shot it down. I said,
I shot the sheriff,
but I did not shoot the deputy.
In compagnia ovviamente mia, ma anche di Say It Loud, del programma che ogni venerdì vi racconta la musica di Senigallia e dintorni. Stasera ci prendiamo una licenza e parliamo di un artista che a Senigallia non è, penso, neanche mai passato e neanche ci passerà: Eric Clapton. Perché, come dicevamo all'inizio puntata, questa settimana in programmazione al Cinema Gabbiano c'è il documentario a lui dedicato, Life in 12 Bars, e quindi abbiamo preso, dietro caldo suggerimento, no scherzo, abbiamo ovviamente colto la palla al balzo per dedicare questa serata a conoscere meglio, se già non lo avete fatto, questo grandissimo artista, che tra l'altro ha collaborato anche con diversi nomi italiani, uno su tutti Zucchero, che nel 90 mi pare, comunque negli anni 90, quando ancora Zucchero faceva canzoni sue e non copiava quelle degli altri, ha accompagnato Clapton praticamente aprendo molti suoi concerti, e ha utilizzato, ecco, con degli, praticamente una grande strategia commerciale, la presenza di Clapton per fare avere date del suo tour Oro, Incenso e Birra, anche in location molto molto prestigiose in Inghilterra e a Londra in particolare. Ad esempio ha suonato alla Royal Albert Hall, che non è esattamente un localino di quelli da quattro soldi, e in questa occasione appunto Clapton saliva con lui sul palco, perché oltre a aver registrato nel suo disco appunto lo ha seguito poi in tournée. Dicevamo poi anche dei suoi legami italiani, perché Clapton, io non so come, cioè sì, o meglio, capisco anche che insomma la dipendenza e le vicissitudini della vita possono giocare brutti scherzi, ma Clapton è stato anche negli anni 90, sempre fine 80-90, con Lori del Santo. Voi direte come mai, ma non solo, cioè, tra l'altro questa cosa adesso io la butto un po' sul ridere, ma una delle, cioè forse la più grave per carità, però una delle varie tragedie che hanno colpito Clapton nel corso della sua esistenza è stata proprio non quella tanto di essersi messo con Lori del Santo, non tanto quella di averci fatto anche un figlio, ma quanto quella di averlo perduto, questo figlio, in una fatalità. Questo è veramente l'aneddoto che magari anche chi non è molto ferrato, è un profondo conoscitore della storia personale di Clapton, conosce, insomma una finestra lasciata aperta e questo bambino che cade di sotto, sa di fatto che ecco, Clapton perde un figlio, tra l'altro a New York dove lui abitava, ecco, nel figlio aveva praticamente 4-5 anni, nel 91, ecco, sono andato a trovarmi la data, muore cadendo da un grattacielo di New York, dove era con la madre, appunto. Qui Clapton poi gli dedicherà un altro dei suoi immensi successi, cioè Tears in Heaven, che canzone che poi riscuoterà un enorme successo, vincendo un sacco di premi, diventa anche, viene inserita nella colonna sonora del film Rush e poi viene rifatta nel storico concerto del 92, appunto di quell'Unplugged ad MTV che è diventato famosissimo, come disco ha venduto veramente, penso che uno dei dischi più venduti nella carriera di Clapton. Ma torniamo a Bomba, dicevamo, Clapton appunto subisce questo gravissimo lutto familiare che poi nel bene e nel male lo ispira anche per un sacco di composizioni, ma lo avevamo lasciato appunto a fine anni 70 e all'inizio degli anni 80 in seria difficoltà, perché usciva da un periodo molto, molto travagliato, con droga e dipendenze varie, insomma non si è fatto mancare nulla, anche con l'alcol ha avuto un rapporto molto molto stretto. Inizia poi a collaborare con diversi artisti, continua a fare dischi con alterne fortune. Nell'88 sembra esserci un periodo un po' di svolta e soprattutto un periodo di riscoperta del blues. Vi dicevamo prima, appunto, le 12 battute derivano da questo. Insieme ai Dire Straits, ad esempio, nell'88 fa un concerto enorme per i 70 anni di Nelson Mandela, inizia a fare concerti appunto con Elton John, Mark Knopfler. Queste collaborazioni, questi super eventi continuano a tenere viva la sua stella negli anni, e appunto in questo periodo poi non smette mai di lavorare, ecco, si tiene sempre molto molto in attività. Dicevamo, l'88 è un anno importante anche perché esce un suo disco, Journeyman, e un titolo, cioè in realtà il brano più importante di tutta la tracklist, Bad Love, è frutto di dell'ennesima collaborazione molto fortunata, perché alla batteria, dietro appunto ai piatti e tamburi, siede un signor batterista abbastanza conosciuto, e cioè Phil Collins. Clapton per questa canzone tra l'altro riceve il Grammy Award per la migliore performance vocale maschile nel 1990. Journeyman, scusate, pubblicato comunque tra 88 e 89, ecco, giusto per essere corretti nelle cronologie. Phil Collins siede dietro alle pelli per questa canzone, ovviamente la crew che partecipa alla registrazione del disco è immensa, ma questa canzone ottiene particolare fortuna perché diventa un po' quel mutuo scambio, dato che Clapton aveva prestato la sua chitarra per il brano Something in the Air Tonight, che sicuramente i più ricordano come colonna sonora della nota serie Miami Vice. E quindi questa, diciamo, grande e febbrile attività che Clapton mantiene come session man lo porta a produrre canzoni anche molto molto fortunate a livello di classifica e di vendite. Noi ve la riproponiamo nella sua versione originale, dicevamo il brano Bad Love dall'album Journeyman del 1989. Buon ascolto. Eccoci qui, tornati nuovamente in studio, questo è Say It Loud e per chi si fosse sintonizzato solo ora vi dico maledetti perché vi siete persi praticamente tutta la puntata. Adesso scherzi a parte, siamo veramente in dirittura d'arrivo e questa serata l'abbiamo dedicata così a ripercorrere con l'aiuto di alcune delle sue canzoni più famose e più rappresentative la carriera di Eric Clapton. Perché? Perché ormai l'ho detto 1500 volte, ma ripeterlo non fa mai male. Questa settimana, cioè in questi giorni, c'è in programmazione al Gabbiano Life in 12 Bars, documentario dedicato appunto alla vita di questo grandissimo, enorme nome della chitarra blues, ma non solo, ha iniziato col rock praticamente, e quindi diciamo a tutti e gli effetti un grande rockettaro, ecco, per dirla in termini un po' spiccioli. Dicevamo, Clapton, una vita veramente lunga e piena di avvenimenti, ragazzo prodigio che poi, come gran parte dei prodigi, è anche molto molto fragile, la sfiga l'ha anche un po' perseguitato da questo punto di vista, non è che è stato molto baciato dalla sorte, perché abbiamo un po' parlato delle sue traversie personali. Però ecco, sicuramente una figura affascinante, non si è fatto mancare anche qualche intrallazzo politico non particolarmente felice, infatti giusto per citare qualche episodio, negli anni 90 mi pare, a Birmingham c'è stato ha suonato ad un festival in cui era presente anche un politico inglese, mi pare uno dei conservatori, e Clapton, visibilmente ubriaco, si è lasciato scappare frasi non molto galanti verso le persone di colore che a suo dire stavano invadendo la Gran Bretagna e presto l'avrebbero colonizzata. Ecco, questo gli è costato un sacco di critiche da parte degli addetti ai lavori, e ovviamente non ha più rimesso piede, perché gli organizzatori lo hanno cacciato dal festival per almeno 6-7 anni. Ecco, diciamo che si è messo anche nei guai e in situazioni poco, poco carine da solo. Siamo arrivati con la nostra carrellata musicale praticamente agli anni 90. Abbiamo sentito prima un brano proveniente da un disco del 1989, siamo quindi giunti negli anni 90, che lo vedono come sempre impegnato soprattutto in lavori di rifacimento, di covering, se così possiamo dire. Ovviamente è sempre molto molto richiesto come session man, collabora anche a diverse serie TV per le colonne sonore, o meglio per le soundtrack, perché colonne sonore è una parola un po' più grossa, e presta anche la sua chitarra ad esempio per un brano che lui rifà, di un contenuto nella colonna sonora di Phenomenon, un film con John Travolta del 1996, se non vado errato. Se non l'avete mai visto, forse magari lo trovate anche interessante, è abbastanza carino, un film drammatico in cui John Travolta, no adesso basta, non ve lo dico perché sennò divaghiamo troppo e il tempo scorre. Siamo in chiusura di puntata, dicevo, e anche in chiusura della vicenda musicale e umana di Clapton, che comunque non è ancora morto, io volevo dire, anche se ha annunciato qualche anno fa di essere affetto da una malattia degenerativa che lo terrà, diciamo, abbastanza a breve termine, lontano dai palchi. In realtà sono un paio d'anni ormai che Clapton continua ad annunciare che il tour che farà è l'ultimo, ma è sempre l'ultimo da 2 anni. Vediamo insomma cosa decide di fare anche lui. Ecco, per adesso non sta benissimo, ma ancora tira avanti. Quindi se riuscite ad andarlo a sentire, magari non sarà in formissima, però potrebbe essere veramente una delle ultime occasioni per ascoltare dal vivo questo mostro della chitarra. Ci lasciamo con uno dei suoi brani secondo me più visionari, perché è una canzone che è contenuta in un disco del 1998, l'album si chiama Pilgrim, e noi ci ascoltiamo proprio la title track, perché è veramente qualcosa di molto molto diverso dal solito, se pensiamo che il brano è scritto nel 98 appunto, e soprattutto è molto anche diverso dallo stile di Clapton, che in questo disco in realtà poi aveva fatto già un discreto successo con My Father's Eyes, che è un altro dei brani dedicato al figlio deceduto qualche anno prima. Pilgrim appunto è contenuto in questo disco del 98. Piccola curiosità per confermare la stravaganza di questo album: la copertina di Pilgrim è stata disegnata dal creatore dei personaggi di Evangelion, e cioè Yoshiyuki Sadamoto, anzi Yoshiyuki Sadamoto, ecco, la pronuncia giapponese non mi fa difetto a differenza di quella inglese. E poi questo disco Pilgrim viene nominato nel 99 come miglior disco pop, e appunto My Father's Eyes, dicevo prima, la canzone che il singolo di maggior successo, vince nella categoria nuovamente miglior performance vocale maschile. Ormai il tempo a nostra disposizione sta veramente volgendo al termine, io vi ringrazio per essere rimasti con noi e ci risentiamo, se volete, noi ci saremo, come ovvio, settimana prossima, venerdì alle 21. Ciao! How do I choose, and where do I draw the line between truth and necessary pain? And how do I know, and where do I get my belief that things will be alright again? What words do I use to try and explain to those who've witnessed all my tears? What does it mean to know all these things when love's been wasted all these years? When love's been wasted all these years? Standing in the shadows with my heart right in my hand, removed from all the people could never understand. I was a pilgrim for your love, a pilgrim for your love, a pilgrim for your love. I was a pilgrim for your love. It's like living in a nightmare, like looking in the blackest hole, like standing on the edge of nothing, completely out of control. Now where have I been all these years? And how come I just couldn't see? A blind man walking round in darkness. I was a pilgrim for your love. I was a pilgrim for your love. Standing in the shadows with my heart right in my